Sono Andrea Zinno, Data Evangelist di Denodo e questo è un nuovo episodio del podcast Denodo Data Pops. Oggi con noi c'è Raniero Romagnoli, Chief Technology Officer di AlmaWave. Benvenuto Raniero.
Ciao Andrea, grazie e grazie per l'invito.
Allora, intanto ti chiederei, diciamo, per rompere il ghiaccio, di parlarci un po' di AlmaWave, raccontarci brevemente cosa fa. So che AlmaWave è parte di un gruppo più grande, che è il gruppo AlmaViva, però diciamo, ha una sua specialità e specializzazione molto importante.
Sì, come hai detto bene, AlmaWave è parte del gruppo AlmaViva, si è quotata in borsa 2 anni fa. E quindi è anche un'azienda, diciamo, pubblica. AlmaViva detiene il 64% di AlmaWave. Da sempre, da quando è nata, 2010 circa, si occupa di dati e intelligenza artificiale, con tecnologie proprietarie e con un approccio di semplificazione dell'accesso all'informazione, quindi ai dati, e di analitiche, quindi di fornitura di sistemi che permettano di supportare decisioni in maniera consapevole. Nel corso del tempo è partita dall'elaborazione del linguaggio scritto, poi anche parlato, e dopo la quotazione in borsa ha fatto delle acquisizioni che gli hanno consentito di entrare anche nel mondo ancora più specifico dei dati. Una delle acquisizioni si chiama The Data Pill e si occupa di fornire una piattaforma dati e servizi su dati alternativi, quindi anche con grande supporto di intelligenza artificiale. L'altra si chiama Sistemi Territoriali, che oltre a delle soluzioni di open data, in particolare nel mondo statistico, offre piattaforme per la gestione di smart energy, quindi soprattutto nell'ambito acqua e gas, per sia la pianificazione dell'impiantistica sia per le analisi predittive sulle stesse.
Perfetto, quindi diciamo, avete la fortuna di lavorare in un campo che va molto di moda, che può essere a volte una cosa buona, a volte un po' meno buona, no? Che poi sai, c'è l'hype e spesso c'è la curva della disillusione, però insomma questo è un podcast, tu più volte hai menzionato la parola dati, Denodo è un'azienda che si occupa di data management, quindi volevo chiedere, in un ideale progetto di intelligenza artificiale, secondo gli approcci che c'è descritto, quanto è importante, suona un po' come una domanda retorica, quanto è importante la componente dati, ma soprattutto quanto tempo ci spendete sul mettere ordine ai dati per evitare, no, problemi che sappiamo, tipo il bias, il fatto che stiamo facendo una soluzione trasversale o per uno specifico segmento di mercato. Quindi quanto tempo vi porta via tutta la parte dati prima che effettivamente gli algoritmi, le cose possano essere in qualche modo utilizzate?
Beh, sai Andrea, allora il dato all'interno dell'intelligenza artificiale è un po' come la benzina nel motore, no? Quindi senza il dato non c'è intelligenza artificiale, fammi dire. Quindi è sicuramente importante la selezione e la pulizia del dato, anche per rimuovere alcune delle cose come citavi, no? Il bias e cose del genere. Ovviamente è fondamentale durante la fase di addestramento, ma è importante anche durante e dopo l'utilizzo, durante rispetto all'ambito in cui ci stiamo muovendo, il dopo, perché esiste un fenomeno di data drifting che nel momento in cui mettiamo in produzione un modello di intelligenza artificiale, poi chiaramente cambiano le condizioni al contorno e il modello potrebbe performare sempre meno bene, quindi dobbiamo sempre essere attenti a monitorare queste performance. Quindi il dato è importantissimo, diciamo così, prima, durante e dopo.
E una domanda che mi viene, voi arrivate, no, diciamo, da un cliente in uno dei tanti possibili ambiti di mercato, tendenzialmente immagino che il cliente abbia lui già i dati pronti, no? Quindi a lui richieda di guarda, questo è il mio problema, voi magari suggerite questo approccio, poi arriva un momento in cui voi avete bisogno dei dati, ma i dati ve li dà il cliente. Questo momento, diciamo, è riuscito a strutturarlo bene, c'è sempre una zona di rischio dove il fatto che i dati magari il cliente ce l'ha, ma lui stesso non sa quanto sono di qualità, quanto sono adatti, oppure c'è comunque un'attività mirata di collezione dei dati prima ancora che si possa partire?
Guarda, spesso ci capita di andare da clienti che hanno dati, che vengono da tanti ambiti diversi, ma che poi chiaramente vanno maneggiati per essere adattati a possibili utilizzi all'interno dell'intelligenza artificiale. Ci sono clienti che ci hanno più o meno già pronti all'uso, ma abbastanza raro il caso, quindi bisogna comunque sempre lavorarli. Poi noi abbiamo anche la nostra piattaforma dati, ma spesso il cliente poi ci dice ma mettiamo anche i miei dati, li mettiamo a fattor comune con la tua piattaforma per ottenere un valore ancora maggiore o per avere delle specificità sul mio ambito, sul mio dominio, sul mio contesto. Quindi c'è sempre un'attività comunque di preparazione, di analisi del dato a disposizione del cliente, di come lo possiamo integrare con i nostri dati o con i nostri algoritmi che magari sono preaddestrati o con algoritmi di terzi che sono preaddestrati. C'è sempre una fase di preparazione del dato e di selezione, diciamo prima, poi qua ci potrebbe essere il gancio di nuovo col bias, no? Il dato che è a disposizione del cliente potrebbe essere super polarizzato perché magari tratta solo alcune fattispecie e non altre, e quindi un modello di intelligenza artificiale riaddestrato o addestrato solo su quei dati potrebbe fare quello che nel gergo poi si chiama overfitting, cioè rispondere solo a certe cose e non generalizzare abbastanza. Viceversa potrebbe avere dei dati che hanno un bias, diciamo, di altro tipo, no? Vediamo con l'AIFA attuale,
sì, si parla di genere, di credo religioso, di orientamento politico.
Esatto, questo magari ci capita meno spesso dal cliente, ma su una fattispecie simile potrebbe capitare. Poi a volte noi facciamo anche analisi di dati aperti e quindi andiamo a prendere commenti su varie piattaforme. In una delle nostre piattaforme abbiamo oltre 130 sorgenti di dati su cui veramente i commenti sono abbastanza liberi. Anche lì dobbiamo fare attenzione quando addestriamo un modello, laddove sempre abbiamo la possibilità di usare quei dati per l'addestramento, perché anche questa è una forte attenzione che poniamo. Dobbiamo fare attenzione che non andiamo a prendere solo dati di certe nature, oppure che escludiamo dei dati, appunto, di...
No, tema molto interessante, mi viene da dire, diciamo, in questo immenso panorama di dati disponibili c'è un aspetto tecnologico. Tu hai citato prima una piattaforma dati, noi ci occupiamo di data management, quindi comunque il nostro compito con il denoto è quello di potenzialmente connettere e mettere a disposizione qualsiasi dato a chiunque ne abbia bisogno. Però mi chiedevo, quando, diciamo, c'è il momento dell'incontro fra la vostra competenza e l'esigenza del cliente, come avviene il processo di selezione dei dati che servono a voi e ai vostri algoritmi affinché per far, diciamo, partire quella che poi sarà un'attività iterativa di messa a punto? Cioè il cliente dice: io ho questi dati, so che servono questi, e tu magari dici: no, però per la mia esperienza servirebbe anche quest'altro, così. C'è una sorta di contrattazione su, prima di arrivare a trovare il dataset che poi andrà integrato, gestito, ma proprio sul significato dei dati c'è un momento di confronto? È facile, è difficile?
C'è un momento di confronto che ti direi obbligatorio. Tendenzialmente si cerca di utilizzare delle metodologie su questo, così si va un po' tutti su un piano comune. Poi nella pratica a volte è difficile, quindi si va un po' più verso il buonsenso, e quindi c'è un momento di confronto che chiaramente può anche durare del tempo. E ovviamente i nostri colleghi sono esperti di dati e di intelligenza artificiale, provano a dare dei suggerimenti su cosa utilizzare, cosa non utilizzare, perché non utilizzarlo, fino a che si trova il classico trade-off in cui si indirizza in alcuni modi. Andiamo a volte da clienti che magari non ce l'hanno il dato, no? E quindi poi bisognerà raccoglierlo
secondo... Quindi parte dell'attività vostra diventa anche quella di raccolta del dato.
Esatto, si parte inizialmente su un progetto dove si pensa che il dato ci possa essere, poi vai a scoprire che il dato non lo puoi usare perché magari c'è, ma non c'è il consenso dell'utente finale per utilizzarlo per un addestramento o per utilizzarlo per quella fattispecie, piuttosto che c'è, ma magari ci sono elementi di privacy dentro, quindi va fatto prima una pre-elaborazione, vanno resi anonimi, quindi vanno usate delle tecniche per, diciamo, pulirli. Quindi nel primo caso proprio non c'è, nel secondo caso c'è ma va elaborato, e poi ci sono casi in cui vanno arricchiti perché c'è ma non basta, oppure vanno completati perché c'è ma è sporco, no? Quindi ci sono varie attività per cui va per forza fatta un'analisi dei dati. Spesso ci dicono: io ho un sacco di tabelle, ecco le tabelle, possiamo fare addestramento, no? Poi quando vai a vedere, sì, queste tabelle sono con dei buchi, sono un po' sporche, sono scorrelate, eccetera eccetera, quindi va fatto tanto lavoro preparatorio, e chiaramente un'infrastruttura di gestione dei dati lato cliente ci aiuta, perché ci aiuta sia nell'accesso sia nella comprensione, perché a volte andiamo dal cliente che chiaramente è
solo... Ma immagino, se tu hai un punto unico di accesso al dato, magari c'è il dato catalogato, rappresentato, facilmente interpretabile, se non altro in autonomia riesci a capire. Ti volevo fare una domanda, ma in realtà mi hai già risposto, perché tu era il tema del GDPR, della privacy, che legato all'addestramento spesso se ne parla poco, no? Perché poi alla fine, se io non do il consenso, io non do il consenso affinché il mio dato sia utilizzato, punto. Perché spesso si pensa: ma io lo utilizzo, no, in forma anonima per addestrare un modello. No, se non ti ho dato il consenso, quel dato non esiste. Quindi fa piacere che tu l'hai menzionato, perché immagino sia là che è controllato da una legge, per cui insomma non è che uno si può decidere, però insomma è un tema importante. Invece ora ti faccio due domande, perché secondo me tutti se l'aspettano. Uno è tutto il tema delle AI generative, ChatGPT. Io confesso che ho fatto delle piccole prove, tu lo sai, no? Io ho una passione extra radio, gli ho chiesto di scrivermi un articolo su Villada, ci ho trovato 4-5 allucinazioni, di cui 3 veramente notevoli, cioè veramente creative, ma la cosa che mi ha colpito è che erano storicamente sostenibili, cioè potevano aver senso, e poi erano all'interno di una prosa dell'intero articolo estremamente ben fatta. Per cui la mia preoccupazione è: quando io leggo, chiunque legga, no, un qualcosa di ben scritto, tendenzialmente sei portato a pensare che la forma sia garanzia del contenuto. Ma tu dici, un articolo scritto benissimo, quindi non può dire cose sbagliate. L'altro, io che quelle cose sbagliate io le ho capite perché lo conoscevo, ma un altro avrebbe detto, beh, è assolutamente lecito. Sentivo alla radio, no, il caso di quell'avvocato americano che si è fatto scrivere una memoria da ChatGPT, ha portato 6 casi precedenti, sai che in America, no, vale tutto la common law, peccato che erano 6 casi mai accaduti, totalmente inesistenti. Per cui mi chiedevo, per chi ci lavora, qual è il tuo punto di vista? Cioè siamo in una fase di hype eccessivo, o in realtà in certi contesti invece è una cosa di estremamente potente? Che tipo di dati invece per questo tipo di approccio, come cambiano i dati e tutto ciò che ci siamo detti per gestire modelli di questo tipo?
Allora, è chiaro che l'hype del momento, e quindi ormai lo conoscono tutti, da una parte per fortuna, anzi, diciamo, pubblicità poi non guasta mai, no? Ci sono dei fenomeni a cui bisogna fare attenzione. Mettere in produzione sistemi basati su questo tipo di tecnologia senza avere un controllo, un governo della tecnologia stessa, potrebbe essere anche pericoloso. Pericoloso non per l'uomo, pericoloso come risultato, parlo, no? Quindi magari generare un articolo che, sebbene ben formato, no, con una forma pulita, una sintassi corretta, possa dire delle cose che non sono vere. Noi siamo presenti su questo tipo di tecnologia da tempo, le governiamo da molto tempo, quindi quello che cerchiamo di fare è utilizzarle integrandole con le nostre solo dove serve, diciamo così, e con dei sistemi in qualche modo di controllo, no? Quindi preferisco andarmi a cercare la risposta e poi chiedere a GPT di formularla in una forma molto bella, così rischio di meno un'allucinazione. Questo è giusto un esempio. Sul summary sono molto bravi e magari si rischia anche molto poco l'allucinazione, perché gli diamo noi un contenuto, gli diciamo riassumimilo, e quindi chiaramente l'errore è più limitato. Certo, l'addestramento per questo tipo di tecnologie, oltre ad essere stato molto costoso, perché impegna tante risorse, hardware, tornando ai dati, impegna tanti dati, l'utilizzo di tantissimi dati, raccolti in modi, se vogliamo, un po' in tutti i modi, no? Perché fra le varie fonti c'è Wikipedia, diciamo, utilizzabile più o meno in base al contratto che uno ha a disposizione con le API o con il modo di usare Wikipedia, ma c'è anche il Common Crawling, ci sono i libri, alcuni large language model come quello di GPT utilizzano anche codice sorgente preso da GitHub piuttosto che Stack Overflow, altri non li usano, no? Quindi anche rispetto a diciamo ambiti in cui sono stati raccolti questi dati, poi bisognerebbe fare attenzione a come sono stati puliti questi dati. Se ho raccolto tramite crawling, magari da un sito di notizie, avevo il diritto ad utilizzarla quella notizia o no? Se ho raccolto da un social, Twitter, Mastodon o altri, sì, potevo utilizzarlo, a chi appartiene quel dato? Ma ce l'ho il consenso per usarlo, per addestrare? Questo mi immagino che i vari OpenAI, Google e altri si siano fatti queste domande e cerchino di rispettare la privacy di chi pubblica le informazioni. Di sicuro queste sono tecnologie che vanno usate, no? È un'innovazione, è l'ultima frontiera, vanno usate come al solito con grano sale,
sì, esatto,
e vanno integrate con uno spirito che è uno spirito: non faccio tutto con ChatGPT perché tanto una risposta me la dà, faccio quello che è giusto fare con ChatGPT, perché quando voglio una risposta da questo strumento lo voglio che sia più accurata possibile, più corretta se vogliamo, no? Comunque meno allucinata.
No, ma poi sai, sempre il discorso, quando abbiamo fatto quell'evento, no, abbiamo coinvolto anche il mondo accademico, e l'altro giorno parlando con un altro professore, lui mi diceva: ormai noi diamo per scontato che i nostri studenti, parliamo di docenti universitari, utilizzano ChatGPT, quello che dico io è usatelo, ma poi analizzate quello che vi ha prodotto e siate in grado di spiegarmi perché date certe risposte, no? Perché poi in fondo noi quando eravamo piccoli facciamo i lavori, copiavamo dall'enciclopedia cartacea, quindi non è che c'era tanto, c'era sempre qualcuno che aveva già fatto il lavoro. Quindi sì, dal punto di vista dei dati, mentre parlavi, mi viene, come dire, la preoccupazione che si allarga talmente tanto l'universo dei dati, non solo diciamo in ampiezza, ma anche proprio il numero di dati, no? Tu ci dici il social o meno, che dovendo però garantire comunque il corretto utilizzo dei dati, quindi siamo nel mondo della data governance, quanto possa essere l'onere per un modello generativo poi di dover, come dici te, come faccio? Ho preso i dati da un social, al di là li posso prendere o meno, come faccio a capire quanto sono puliti, affidabili o meno? Cioè non vorrei che poi alla fine il 99% dell'effort di un progetto di questo tipo sia nella vana tentativo di cercare, no, di utilizzare dati certificati, oppure se invece la legge dei grandi numeri si autoassesta da solo, per cui ne utilizzo talmente tanti in cui poi alla fine tutto sommato, no, i dati spuri vengano in qualche modo messi
sì, in sì, anche questo è un dato complesso. Fammi tornare un secondo, sì, alla fine della parte precedente, quando parlavamo dei dati, e anche Wikipedia, quando dice io faccio la ricerca su un'enciclopedia, sì, adesso ci metto dentro Wikipedia. Quando è partita Wikipedia, vabbè, appena partita si chiamava anche in un altro modo addirittura, ma appena partita ha cambiato business model, subito ha avuto un grande successo e subito hanno avuto una denuncia per dire guarda che l'entry che ha inserito è sbagliata, no? Quindi anche di Wikipedia, di cui ci fidiamo ormai, sì, tutti, ormai pensiamo all'enciclopedia, sì, perfetta eccetera, probabilmente ci potrebbe essere qualche errore pure lì. Figuriamoci su un'AI generativa, sì, che poi in base a un parametro che ormai è diventato famoso pure lui, chiamato temperatura, in base a quanta temperatura mettiamo nelle possibili risposte, può creare di più o di meno, e se crea di più può sbagliare di più.
Allora, se è troppo creativo, alla fine diventa fantasioso.
Diventa fantasioso, esattamente.
Esattamente. Molto interessante. E, direi che ci stiamo avvicinando alla fine, ti faccio invece la seconda delle due domande che forse la gente aspettava, AI Act. Quanto si sta facendo, quanto è facile, quanto effettivamente potrà controllare così come ha fatto il GDPR, oppure siamo in un contesto talmente, come dire, fumoso, veloce, fluido, per cui chissà fra un anno con cosa ci confronteremo, che questo AI Act, magari che sulla carta sembra una cosa molto interessante, poi dovrà essere un compromesso talmente compromesso che tutto sommato alla fine farà poco.
Sì, sicuramente è un altro dei temi del momento, no? C'è stato un altro passo avanti un paio di settimane fa proprio dalla Comunità Europea, e chiaramente è un passo importante a cui anche le altre nazioni, gli altri continenti stanno guardando e ci si stanno cominciando a riferire. Cosa che prima sinceramente facevano meno, okay? Ancora un po' da capire come potrà essere attuato, perché chiaramente il contesto è così complicato che poi diventa difficile dire come si può attuare. Diciamo un passo in una direzione opportuna a mio avviso, con un po', se vogliamo, l'uomo al centro di tutto, il fatto che queste tecnologie siano in qualche modo affidabili, robuste, che chiaramente parte un po' dall'analisi dei rischi e quindi classifica queste intelligenze artificiali sulla base della possibilità che ci siano dei problemi, diciamo così. Chiaramente da capire un po' come si può attuare, perché sarà un self-assessment, sarà una certificazione, questo un po'.
Sì, sarà un adempimento, per cui no, entro una checklist e mi sono
esatto, perché poi quello, c'è sì, l'auditor, chi è l'auditor, oppure c'è una metodologia, eccetera. Però sicuramente si fa un passo avanti deciso e è molto importante, fa un po' il paio col Data Act e fa il paio, se vogliamo, anche col GDPR, quindi tutti insieme, secondo me, c'è un framework normativo in Europa che è decisamente interessante. Spero che anche le altre nazioni vadano in questa direzione, perché questo significherebbe omogenizzare, sì, un po' tutto, altrimenti sviluppo un'intelligenza artificiale in Cina,
no, poi esatto, a seconda di dove l'attesto uso la normativa,
sì,
che mi fa
poi dopo, sì, magari c'è il garante che prova a bloccare qualcosa, oppure c'è l'omologo del garante a livello europeo che prova a bloccare un'altra, ma poi fatta la legge, fatta l'inganno, appena bloccato ChatGPT, hanno usato tutti la VPN per entrare da un'altra nazione, no? Quindi questo sarebbe da scongiurare.
Sì, questa sarà una difficoltà sicuramente significativa. Bene, io direi siamo arrivati alla fine, grazie Raniero. Fra l'altro chiedo scusa perché non ho detto la cosa più importante, che AlmaWave è un partner di Denodo, quindi è un partner che comunque conosce anche le tecnologie che facciamo noi, con il quale abbiamo fatto esperienze in comune, ci teneva a dirlo perché anche per giustificare perché oggi sono qui con Raniero. Discussione molto interessante, per cui ti ringrazio, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, grazie quindi Raniero.
Grazie a te Andrea.
E per tutti gli altri vi do appuntamento al prossimo episodio.
Arrivederci.